Iniziamo invocando lo Spirito Santo con l'invocazione numero 3. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Allora, il Signore ha detto a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa amara vedere i lebbrosi, ma il Signore mi condusse da loro, fece misericordia e quello che prima era amaro è diventato dolce, lasciai tutto e cambiai la mia vita. E il testamento continua così. E il Signore mi dette tale fede nelle chiese, che io così semplicemente pregavo e dicevo: ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora possiamo dire che l'esperienza della bontà di Dio fa nascere la fede, cioè ci si rende conto, ma non perché lo dice qualcuno, ma perché l'ho sperimentato nella mia vita più volte, che Dio è qualcuno di cui mi posso fidare, perché è buono, perché è provvidente, perché mi vuole bene. E allora da questa fiducia in Dio nasce anche la fiducia nelle mediazioni. San Paolo ci ricorda che non viviamo nel regime della visione diretta. Ho appena letto la prima lettura dell'ufficio di oggi, dove Mosè domanda di poter vedere Dio, la gloria di Dio, e gli dice: non è possibile perché bisogna morire prima, per cui accontentati di vedere le mie spalle. E non c'è la visione diretta. Allora sì che vedremo faccia a faccia. Camminiamo nella fede e non ancora in visione, per cui le mediazioni sono necessarie. E questo Francesco lo scopre da subito. Forse questa espressione fede nelle chiese risulta un po' strana, perché magari io avrei detto che ho fede nella Chiesa, come dice il Credo, una santa cattolica apostolica. Francesco invece dice le chiese, perché in effetti lui sta raccontando un po' la sua esperienza, non è un intellettuale Francesco, un uomo molto concreto, e dice: io ho incontrato il Signore nelle chiese, in alcune chiese precise. E dice Francesco: ogni chiesa che è nel mondo, anche le più piccole, le più semplici, le più povere, quelle di campagna che lui conosceva benissimo, San Damiano, Santa Maria degli Angeli, sono per me un luogo privilegiato per incontrare il Signore. Io lo trovo lì, in particolare. E soprattutto in due segni che sono nelle chiese: il crocifisso e l'altare. Francesco dice, non lo dice ma lo dico io, del resto non me ne frega niente. Ancora nel testamento poco dopo dirà che assieme ai suoi frati assai volentieri ci fermavamo nelle chiese. In effetti sono i primi anni di Francesco, marcati da una vita fortemente pellegrina e forestiera, dove i frati non hanno conventi propri, non hanno chiese proprie, quindi si spostano di qua e di là e quando vedono una chiesa si sentono a casa. Che bello, entriamo! È fonte di gioia. Per cui in chiesa, per prima cosa, possono riposarsi, nessuno li disturba, e poi ancora di più possono pregare le lodi del Signore, possono contemplare il volto del Signore nel crocifisso. E se gli va bene che c'è un prete, possono ascoltare la messa, fantastico. È fonte, tutto questo è fonte di immensa gioia e lode per Francesco d'Assisi. Che bello, Signore, incontrarti nelle tue chiese che sono sparse nel mondo. Sono stati fatti tanti film su Francesco d'Assisi, io non li ho visti, credo, tutti, ma i pochi che ho visto. Non ho mai visto qualcuno che pone, tra virgolette, un po' il riflettore della loro telecamera su come era fondamentale per Francesco ogni giorno ascoltare la messa e pregare. Normalmente si vede Francesco che parla con gli uccelli, che giustamente è a servizio dei lebbrosi, tutto quello che volete. Ma Francesco che assiste alla messa o che prega le lodi del Signore insieme ai frati, alla liturgia delle ore, che il suo nutrimento spirituale quotidiano è una cosa che non fa notizia. È troppo cristiana, tra virgolette, poco universale questa cosa qui. Eppure per Francesco è fondamentale. E allora, in questo testamento, Francesco ci lascia anche una preghiera che per lui era la prima cosa che faceva quando entrava in una chiesa, cioè una preghiera di adorazione. Francesco non entra in chiesa per chiedere qualcosa, ma per adorare, adorare la presenza. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Una preghiera che noi, frati francescani, amiamo e diciamo ogni giorno più volte nel nostro ufficio. Sappiamo che questa non l'ha inventata Francesco d'Assisi, esisteva già nella liturgia. Ha soltanto aggiunto qualche cosa anche in tutte le tue chiese, che sono nel mondo intero. E quindi è bella questa preghiera perché è una preghiera essenziale, semplice, breve, ma c'è tutto. Entro in chiesa, cosa vedo? Il crocifisso, il segno del Signore, crocifisso è risorto per me. E io lo adoro, punto, non mi serve altro. È bello ad esempio il ricordo di Francesco che dice all'inizio che dona i soldi al pretino di San Damiano perché possa comprare l'olio in modo che la lampada davanti al crocifisso possa essere sempre illuminata. Com'è importante il crocifisso per Francesco d'Assisi? Perché sappiamo che a quel tempo non c'era ancora la pratica dell'adorazione eucaristica. Allora il centro non era l'Eucaristia, ma era il crocifisso. E allora mi piace questa essenzialità di Francesco d'Assisi che subito entra in chiesa e adora Dio e non gli importa niente del resto. Perché effettivamente, come dire, io per esempio faccio molta fatica quando entro in chiese grandi, piene di statue, non me ne importa niente. Io entro in chiesa e voglio andare normalmente al tabernacolo perché noi abbiamo la grazia dell'Eucarestia. Francesco non ce l'aveva ancora tanto, ce l'aveva soltanto nella messa, ma non al di fuori. Per Francesco invece era la croce, è quello l'essenza, il resto è tutto di più. Nelle sue chiese, visto che Francesco per 3 anni, prima che arrivasse il primo compagno, vive nelle chiesette, per questo il ricordo è così vivo. E vive lì e cosa fa? Fa il riparatore di chiesette, questo è il suo mestiere. Questa è la sua vita per 3 anni, è questa qua. Poi sì, va a fare la questua, eccetera, eccetera, ma è lì, vive nelle chiese. Chiesette piccole, abbandonate, da riparare. E quindi questo lavoro di muratore è un lavoro vissuto nella preghiera, contemplando il crocifisso, eccetera. Santa Maria degli Angeli E questo è interessante per il nostro cammino sulla lode. Nella testa di Francesco d'Assisi è il tempio francescano dedicato alla lode di Dio. Perché infatti Francesco diceva: in questa piccola chiesetta, una chiesa così importante per noi, che gli abbiamo costruito una grande chiesa sopra per proteggerla, bellissimo, eh? Dice: io ho sentito che in questo luogo c'è qualcosa che in altre chiese non ho trovato così forte. C'è una forte presenza di Dio, della Vergine Maria, degli angeli. È bellissimo stare qui. Era la sua chiesa preferita, ognuno ha le sue chiese preferite. E infatti, nella compilazione di Assisi si dice che Francesco chiede ai monaci benedettini del Subasio una chiesa, questa chiesa qui di Santa Maria degli Angeli, già da subito per questo motivo, perché i frati potessero recitare le ore liturgiche e inneggiare con tutto il cuore al Signore. Cioè, sin dall'inizio questa chiesa è il tempio francescano della lode. Cioè, i frati sono lì per fare una cosa sola, per lodare continuamente il Signore. I frati che vi dimoravano erano impegnati giorno e notte nelle lodi divine. Ed è per questo motivo che venivano scelti i chierici tra i più virtuosi ed esemplari dell'ordine. Poi è interessante perché nelle biografie ci sono altri particolari dove ci fanno vedere che questo impegno dei frati a lodare Dio non era soltanto ridotto alla recita delle lodi, ma anche in altri spazi della giornata. Per esempio, Francesco raccomandava ai frati che abitavano a Santa Maria degli Angeli, quando finiva il tempo del silenzio, i frati dovevano parlare di cose utili all'anima o che fossero a lode di Dio. Quindi non soltanto la preghiera liturgica dei salmi, ma anche un parlare che rende lode a Dio. E poi nel caso che c'era qualche frate, siamo tutti deboli e peccatori, che avesse peccato dicendo parole oziose e vane, poi succede, succedeva già allora, succede anche oggi evidentemente, Francesco dava una penitenza molto pedagogica proprio riguardo alla missione di quei frati che erano là. Diceva: dovete dire il Padre Nostro, ma prima e dopo il Padre Nostro, le lodi di Dio ad alta voce. E sembra che fossero le lodi per ogni ora. Ad alta voce perché tutti gli altri frati sentano e continui, come dire, questa risonanza della lode a Dio perché siete nel tempio dedicato alla lode del Signore. E, altro piccolo particolare, si dice sempre in questa descrizione della loro vita di questi frati a Santa Maria degli Angeli, quando un frate incontrava i confratelli in una cella o in altro luogo, doveva dirgli: lodate e benedite con amore il Signore. Come una volta da noi si diceva: sia lodato Gesù Cristo, risposta sempre sia lodato. Una battuta, a volte c'è ancora questa abitudine, tipo dalle Clarisse Cappuccine di Genova, quando io suonavo al citofono, la suora mi rispondeva: se l'ha dato Gesù Cristo, io dicevo: sì, lo so, grazie. No, vabbè, facevo fatica a dare la rispostina perché bisogna darla, nel senso, grazie, lo so. Per cui, come dire, nella esperienza spirituale di Francesco d'Assisi, ci sono due grandi templi della lode. Uno è la Chiesa, in particolare Santa Maria degli Angeli, e l'altro, l'abbiamo già visto, è il creato. Sono i due grandi templi. La natura e la grazia, possiamo dire. Nel creato, dove Francesco più volte invita tutte le creature a far risuonare in tutto il globo terrestre la lode di Dio. Per esempio, nelle lodi ad ogni ora, lodino Lui glorioso i cieli e la terra, e lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli, e ogni creatura che è nel cielo e sulla terra e sottoterra, e il mare e le creature che sono in esse. Questo l'ha preso dai Salmi, non se l'è inventata lui. Per cui Ci sono, come dire, le ore liturgiche che ritmano la giornata della lode al Signore e ci sono, cioè, possiamo dire, l'orologio della creazione. Per esempio, al mattino, quando sorge il sole, Francesco dice bisogna lodare il Signore. E la sera, quando si accende il fuoco, bisogna lodare il Signore. Quindi c'è il ritmo della grazia e il ritmo della natura. E per Francesco, dicevo, è fondamentale la preghiera della liturgia delle ore, l'ufficio divino, come si chiamava a quel tempo. E possiamo dire che la preghiera dell'ufficio divino, cioè le sette ore che si pregavano a quel tempo, è la sorgente principale della lode a Dio. È lì che impara a lodare il Signore. Questa è la scuola maestra di Francesco. Infatti per quello dice ai suoi frati, sì, cercate di cantare bene, sì, è bello cantare bene, ma no, non dovete soprattutto cercare, come dire, l'accordo della voce con la melodia, ma soprattutto l'accordo della mente con il cuore e il cuore elevato a Dio. Questo non vuol dire che è un elogio degli stonati, evidentemente, ma è per dire quello che a me è importante è che in quel momento, quando lodate Dio, siate presenti. E non solo fisicamente, ma con la mente e con il cuore. Perché questo, come dire, in questo io mi sento che sono molto indietro, perché purtroppo l'abitudine fa sì che ci ritroviamo più volte nel giorno a dire più o meno le stesse cose, poi magari si è distratti, eccetera, eccetera. Ma questo non soltanto per la Chiesa, non soltanto per la professione che abbiamo fatto, che siamo religiosi, non soltanto per quelli che sono sacerdoti, che hanno promesso di fare queste cose qui, ma per Francesco d'Assisi, un frate minore, questa preghiera liturgica è fondamento della sua vocazione. Rendere lode a Dio è la cosa più bella che c'è. E quindi bisogna cercare in un modo o nell'altro di impegnarsi a vivere fedelmente, con profondità, questo servizio di lode, che ripeto è difficile perché l'abitudine rischia di farci diventare come una cosa normale e forse neanche troppo, come dire, né emozionante e non sembra neanche così tanto importante per la nostra vita. E Francesco d'Assisi, come sappiamo, non si accontenta di lodare Dio nella preghiera comune le sette ore del giorno e della notte, ma dice io devo inventarmi qualcosa di più, no, non è sufficiente. E allora comincia a inventarsi le lodi per ogni ora, l'esortazione alla lode di Dio, un altro ufficio, l'ufficio della passione. Ma è incredibile questa cosa qui. E guardiamo un attimo, anche se lo conosciamo già bene, qual è questa dinamica spirituale della liturgia della lode? Prendo un numero della nostra Costituzione, numero 49, dove dice: la liturgia delle ore, che estende alle diverse ore del giorno la grazia dell'Eucaristia, è preghiera di Cristo, che unisce a sé la Chiesa nella lode, e nella supplice intercessione che egli rivolge incessantemente al Padre a favore di tutti gli uomini. Ecco, quindi sono cose che sappiamo, cioè il maestro della lode, il direttore del coro, seppure è invisibile, è Cristo, è lui il maestro della lode. È lui che grazie allo Spirito Santo ci dice venite con me, partecipate alla lode che io faccio al Padre mio e Padre vostro. Scusa microfono. Cioè noi partecipiamo del movimento di Gesù che rende lode al Padre e siamo lì. E allora mi piace ricordare nella regola bollata dove si dice qual è il grande desiderio dei frati minori, che cosa dovremmo desiderare di più noi? Adesso uno comincia a dire ma io vorrei fare questo, vorrei andare a vivere là, vorrei fare questa cosa qui. Sì, magari le faremo anche. Ma nella regola c'è scritto un'altra cosa. Avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione. Questo sarebbe il desiderio che dovremmo avere in ogni luogo dove siamo, qualunque cosa facciamo, in qualunque momento della giornata. Avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione. E una di queste azioni dello Spirito Santo è giustamente spingerci alla lode. E lo Spirito del Signore ci viene donato, l'abbiamo già visto, per lottare contro gli impulsi dello spirito della carne che non vuole, se ne frega assolutamente di lodare Dio, se ne frega assolutamente. Lo spirito della carne vuole la lode per sé, ma che a Dio. Cosa perdi del tempo lì a lodare il Signore, quei salmi che conosce a memoria, poi quelle espressioni dell'Antico Testamento che sono terribili? Quelli che pregano, come dire, in francese, io l'ho scoperto vivendo in Francia, non lo sapevo prima, che hanno messo tra parentesi tutti quei versetti dove si parla troppo di Dio che giustizia qua, allora hanno messo tra parentesi per cui no, non li diciamo, no? Vabbè, quindi vabbè. E soprattutto in Quaresima è difficile a volte pregare perché ti trovi queste parentesi quadre, poi c'è il versetto da dire, poi c'è altra parentesi quadra e non si capisce un tubo. E poi io dicevo: sì, voi avete deciso di eliminare quei versetti, ma secondo la vostra logica ce ne sarebbero ancora altri da eliminare. Allora cosa facciamo? Chiusa parentesi, è una nota di cultura liturgica francese, francofona. Allora, lo spirito della carne, ci dice San Paolo, e l'abbiamo anche visto, nell'orgoglio, spinge l'uomo alla superbia, alla vanagloria, alla santità esterna, o come sei bravo, eccetera, eccetera, esaltandolo del bene che il Signore fa in lui. Grazie, Signore, che mi hai fatto fare delle cose stupende. Lo spirito del Signore, invece, spinge l'uomo all'umiltà, all'amore di Dio, riconoscendo la propria miseria, i propri peccati, e dice Francesco in alcune ammonizioni, facendosi stimare minore fra tutti gli altri uomini. E allora mi sono chiesto come lo Spirito Santo agisce nel nostro cuore per portarci alla lode. Francesco dice che lo Spirito Santo è un fuoco che purifica, illumina e accende. Allora, purifica, la prima azione è purifica il mio cuore da ogni superbia e vanagloria. Secondo, mi illumina. Perché mi fa discernere, mi dice: ma guarda che quella cosa bella che hai fatto, che hai detto, è opera del Signore e riconosce che tutto il bene è suo. E la terza fase, dopo essere stato purificato e illuminato, vengo acceso e quindi spinto a rendere grazie, a rendere lode a Dio. Ecco come lo Spirito Santo nel nostro cuore agisce e ci porta al rendimento di grazie e alla lode, attraverso questa triplice azione. E l'importanza della preghiera di lode è anche per il fatto che, pensando a quando saremo in cielo, in paradiso, è l'unica preghiera che si fa. Anche perché non c'è più niente da domandare, c'è soltanto da godere, da ringraziare e da lodare. Quindi è già un assaggio di paradiso, tutta la preghiera di lode che facciamo su questa terra. Purtroppo, come dire, siamo, dico per me, solo limitato nella fede e quando prego le lodi non mi sento tanto che sono in comunione con i santi e gli angeli del cielo, non li vedo, non li sento. È colpa mia, Francesco. Si dice che Padre Pio spesso quando ci beveva la messa vedeva l'angelo custode e io purtroppo non sono a questo livello di santità. Ci credo che sono in comunione con la Chiesa Celeste, ma purtroppo non ho l'esperienza diretta. Però effettivamente la preghiera di lode è il top della preghiera, perché è la preghiera del paradiso, la preghiera eterna. Ma si vede nell'Apocalisse, cosa fanno? Rendono grazie, rendono lode a Dio, è così. È una preghiera apocalittica la preghiera di lode, nel senso buono del termine, del libro dell'Apocalisse. Un'altra cosa importante, che non sapevo dove metterla e ho scelto di metterla qui, e che Francesco d'Assisi ci consegna un'esperienza particolare riguardo alla lode, cioè il potere consolatorio e terapeutico della lode di Dio. Una cosa molto interessante e molto moderna. Nel senso che Francesco fa capire che la lode a Dio produce uno spostamento radicale, soggettivo, l'ho definito così e lo spiego, è molto più semplice di quanto dica la parola. Cioè, lodando Dio non sono più io il centro dell'attenzione, ma è Dio che prende tutto il posto. E questo spostamento radicale ha una funzione terapeutica, cioè ha un effetto benefico sulla salute e fisica e spirituale. E questa è l'esperienza che ci consegna Francesco. Per esempio c'è l'episodio della cosiddetta cetra angelica, dove Francesco domanda a questo frate che cantava bene e suonava la cetra di suonare qualche bella melodia per accompagnare le lodi del Signore, perché diceva Francesco: il mio corpo è afflitto da una grande infermità e sofferenza, e così per mezzo della cetra bramerei alleviare il dolore fisico, trasformandolo, dice, in letizia e consolazione dello spirito. Poi sappiamo che il frate si rifiuta di farlo, perché lui usava prima questi strumenti per le lodi mondane, non certo per le lodi di Dio, allora si rifiuta per paura di cadere in un certo tipo di vita precedente mondana, e allora il miracolo che c'è l'angelo di notte che suona e Francesco, ok. Ma a parte il discorso del miracolo, del rifiuto del frate che non mi interessa in questo momento, mi piace questa espressione di Francesco, dice: sono malato, so che attraverso le lodi di Dio posso vivere una trasformazione profonda. Il verbo latino utilizzato è reducere. Allora, reducere si può tradurre in due modi: ridurre o ricondurre. Infatti, la traduzione è trasformandole, quindi è sul versante di ricondurre. Ma tutte e due sono importanti, sono interessanti. Cioè, lodare Dio da una parte riduce il dolore, ma dall'altra parte lo riconduce, cioè lo trasforma, lo converte ad una dimensione spirituale, dove io provo la consolazione dello Spirito Santo. E infatti quando Francesco scrive il Cantico di Frate Sole, tra i tre motivi che racconta, dice: uno è per la consolazione della mia persona. E nei momenti in cui le sue sofferenze erano più forti, Francesco, come medicina, che cosa usava? Iniziava a cantare il Cantico di Frate Sole, invitando i frati ad accompagnarlo. Dice il testo della Compilazione di Assisi: per riuscire a dimenticare nella considerazione della lode di Dio l'acerbità delle sue malattie e delle sue sofferenze. E non è soltanto il discorso della melodia, per cui ascolto questa bella melodia e la mia anima vola, esce fuori da se stessa in questo gaudio, ma anche il contenuto, cioè tutte e due. Il contenuto, in questo caso, del Cantico di Frate Sole, dove io medito la provvidenza di Dio, dove medito le grandezze che lui fa, la capacità di dare agli uomini di perdonare, di sopportare l'infermità. E tutto questo consola spiritualmente nel profondo del cuore di Francesco nella sofferenza, nel dolore. Come dire, gli fa fare un passaggio dalla sofferenza fisica all'unione spirituale con Dio. Non è che la sofferenza fisica scompare per miracolo, però viene attenuata e soprattutto non diventa più il centro. E non è come di un discorso psicologico, perché può succedere anch'io, no? Magari ho una preoccupazione in testa, accendo la radio, ascolto un brano di musica classica che mi piace e comincio a seguire la musica, non penso più alle mie angustie. Questo è anche un effetto terapeutico, sì. Ma magari poi succede che spengo la radio e le angustie ritornano. Un po' come racconta Ignazio di Loyola nel momento della sua conversione, quando comincia a riflettere su come lo Spirito Santo agisce, leggeva i libri dove si parlava di questi grandi cavalieri che facevano grandi imprese e lui li leggeva e non riusciva, aveva voglia di continuare, diceva ma che bello, poi chiudeva il libro ed era comunque lì con il suo problema al piede e questa gioia non c'era più. E invece quando si metteva a leggere la vita di San Francesco, di San Domenico, la vita di Gesù, chiudeva il libro e la gioia continuava. Perché questa è la gioia dello Spirito Santo. Quindi l'effetto continua, perché è lo Spirito Santo che agisce. Quando io medito la grande provvidenza di Dio nel cantico di Frate Sole è qualcosa che trasforma il mio cuore, è lì, e mi può durare per ore questo effetto. La musica sinfonica credo molto 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 meno, e non mi trasforma profondamente, anche se mi dà un certo sollievo. Boh, io penso questo. La consapevolezza di questo potere consolatore del canto di lode, Francesco la offre anche alle sorelle povere di San Damiano quando compone l'Audite Poverelle. Compone per lui il cantico di Frate Sole, dice ma anche loro soffrono, anzi, cosa stupenda. La preoccupazione di Francesco era: io sono nella sofferenza, fra poco muoio. Santa Chiara e le sorelle soffrono per me che sono nella sofferenza, fra poco muoio, devo fare qualcosa per loro e gli mando un cantico. Audite poverelle, così cantate e vi sollevate nello spirito. Un artista, Francesco d'Assisi. Un altro episodio carino, non molto conosciuto perché si trova nella cronaca dei frati in Inghilterra, non è tra i testi più letti, no, delle fonti francescane. C'è un esempio bello del potere consolatore del canto di lode. Due frati minori sono in pieno inverno, camminano a fatica sulla neve ghiacciata nei pressi di Oxford. A un certo punto il frate più giovane, per alleviare le fatiche del compagno più anziano, si mette a cantare la Salve Regina. Si mettono a lodare la Vergine Maria. E allora c'è la forza per superare questo cammino difficile. E concludo sul potere consolatorio della lode con l'esperienza della morte di Francesco, che è una vera esperienza di lode. Quando infatti Fratelia dice ma che cavolo stai facendo Francesco? Cioè stai per morire, invece di prepararti ti metti a cantare le lodi di Dio. Francesco gli risponde, fratello, lascia che io goda nel Signore e nelle sue laudi in mezzo ai miei dolori, poiché con la grazia dello Spirito Santo sono così strettamente unito al mio Signore che per sua misericordia posso ben gioire nell'Altissimo. Per cui l'incontro con sorella morte per Francesco d'Assisi è un'esperienza di lode. Per Per la meditazione personale, magari riflettere un po' sull'importanza delle chiese nella nostra vita spirituale. Effettivamente ciascuno ha i suoi gusti. Anch'io ho delle mie chiese preferite, ho delle tipologie di chiese. Per esempio, mi piacciono molto le chiese romaniche, perché non c'è niente. C'è la pietra, c'è un crocifisso, c'è l'altare, e questo per me è essenziale, non mi serve altro. Anche le chiese gotiche non mi dispiacciono, abbiamo la nostra bella cattedrale a Carmò che è in stile gotico, molto bella. E sul fatto che ci siano delle chiese speciali, poi ciascuno di noi, ripeto, ha i suoi gusti. C'è una chiesa romanica vicino a Clermont-Ferrand, per me posso dire la chiesa forse più, non so se dire più bella, ma quella che più mi colpisce spiritualmente. E mi ricordo che la prima volta che sono entrato, la chiesa era buia, non c'era, per fortuna, la musica, perché spesso ho notato che in queste grandi chiese, in Francia, ma immagino solo in Francia, ci si mette la musica classica, sembra che il silenzio disturbi. Non c'era niente, non c'era musica. Mi sono seduto, mi sono messo a guardare in alto e non riuscivo più a alzarmi, cioè per mezz'ora sono rimasto lì, bloccato. Era un'esperienza spirituale molto forte. E allora, magari vedere nella nostra vita, o anche in particolare forse nell'ultimo anno, e come le chiese che abbiamo visitato ci hanno aiutato a incontrare Dio. Magari fare memoria delle chiese dove ho sentito una particolare presenza del Signore. San Francesco aveva la sua preferita, Santa Maria degli Angeli, e noi ne abbiamo altre. E magari davvero sentire la Chiesa come il luogo dove noi siamo veramente a casa, dove c'è la presenza del Signore, e non soltanto il segno del crocifisso, dell'altare che ci ricorda la Messa, ma soprattutto dell'Eucaristia, che è la presenza reale. E magari l'altro aspetto su cui riflettere è come vivo la liturgia di lode. Se veramente lo sento come parte fondamentale del mio essere frate e per quelli che sono sacerdoti anche del loro essere sacerdoti. Magari vedere come poter essere ancora più presenti con la mente e con il cuore, quali sono le difficoltà e anche riconoscere le gioie che abbiamo vissuto in questa preghiera, che ci aiuta a santificare la giornata alla lode di Dio. E poi eventualmente se anche noi abbiamo sperimentato di questo rendere lode a Dio del potere consolatore della lode nella nostra vita. E come testi ce ne sono tantissimi, per esempio si può meditare le lodi per ogni ora o i capitoli 4, 5, 19 dell'Apocalisse dove ci sono questi inni di lode stupendi del coro celeste che lode a Dio. E pensavo anche come il cantico dei tre fanciulli che noi preghiamo tutte le domeniche è un po' il prototipo biblico del potere consolatore del canto di lode, perché questi sono nella fornace ardente, si mettono a lodare Dio e non sentono più niente.